Le 7:16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione. Un automobilista ubriaco ha investito con la sua auto due donne a Milano, nella zona di Piazza Udine una è morta, l'altra è grave, l'uomo non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo alla polizia locale. Il British Council licenzia l'80% dei suoi dipendenti, oggi sciopero in tutte le sedi, presidio a Milano. Esternalizzazioni e intelligenza artificiale minacciano i posti di lavoro della storica istituzione culturale nata nel 1951. Mustafa Ladid, morto sul lavoro a 32 anni, intossicato in una cisterna dopo aver salvato due operai. È successo nella Bergamasca, una vicenda che finirà in Parlamento, presentata un'interrogazione di AWS. Il meteo questa mattina è con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti buongiorno, oggi ben soleggiato al mattino e ventilato da nord in area pedemontana. Nel pomeriggio e soprattutto in serata passaggio di nubi alte, asciutto su tutta la regione, temperature massime previste tra 24 e 28 gradi.
Un uomo alla guida di un'auto ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia a Milano nella zona di Piazza Udine. È successo nella notte, una delle due donne è morta, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne ubriaco, non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito. 108 licenziamenti su 130 dipendenti. Oggi scioperano i lavoratori della British Council nelle sedi di Roma, Napoli e Milano. Il British Council è un'istituzione culturale, ricordano i lavoratori, nata da un accordo tra Italia e Regno Unito nel 1951. Il licenziamento dell'80% della forza lavoro sarebbe un passo verso la chiusura sostanziale della scuola per come l'abbiamo conosciuta in questi anni. A Milano i dipendenti saranno in presidio dalle 10 alle 13 in Piazza Liberty. Sentiamo Cristina Salerno della FLCCGL di Milano.
Si configura in un corposo licenziamento, se contiamo che in Italia abbiamo 130 persone attive in questo momento e pressoché praticamente l'estinzione del British Council in Italia, ma non solo in Italia, questo sta avvenendo anche in altre sedi all'estero. C'è anche una preoccupazione relativa al fatto che è un trend che forse potrebbe essere anche copiato anche da altre realtà, o forse lo è già. Intravediamo un'esternalizzazione dell'educazione, dei percorsi educativi e della formazione in inglese, un'esternalizzazione, e anche noi intravediamo il pericolo di un affidamento all'intelligenza artificiale di questo settore, cioè del settore della conoscenza, del settore dell'istruzione, e noi lo intravediamo in modo molto molto pericoloso, perché viene a mancare tutta la relazione che c'è e che è essenziale fra le persone. Oggi siamo in presidio in Piazza Liberty dalle 10 alle 13 per manifestare il nostro dissenso, per sostenere i lavoratori e le lavoratrici del British Council di Milano, e poi saremo a Roma nelle prossime settimane.
Nella Bergamasca un morto sul lavoro in circostanze ancora da chiarire. Mustafa Ladid, 32 anni, intossicato in un'autocisterna dopo aver salvato due operai. AWS ha presentato un'interrogazione parlamentare. Da Bergamo la nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
È passata quasi sotto traccia la morte sul lavoro di Mustafa Ladid in Bergamasca. Travolti come siamo stati dalla tragedia di Modena e relative polemiche, in pochi si sono accorti che un operaio 32enne ha perso la vita. È morto il 12 maggio all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un incidente accaduto il 28 aprile alla Carrara Group di Brusaporto, azienda che fa smaltimento rifiuti. Lui lavorava in edilizia, ma condivideva la sosta per le auto con i dipendenti della Carrara. Stava salendo in macchina a fine turno quando ha sentito gridare aiuto ed è corso a soccorrere alcuni operai rimasti intrappolati in un'autocisterna. È riuscito a spingerne fuori due, fra cui il titolare della ditta, per poi perdere i sensi per le esalazioni chimiche. Tino Magni, senatore di AWS e presidente della Commissione parlamentare su condizioni di lavoro e sicurezza, ha presentato un'interrogazione. Bisogna accertare se siano state effettuate le verifiche preventive sulla salubrità dell'ambiente, spiega Magni. Se ci fossero dispositivi di protezione adeguati e le procedure siano state rispettate. Gli incidenti negli spazi confinati come cisterne o silos avvengono con una frequenza inaccettabile, ha dichiarato nei giorni scorsi Angelo Chiari di CGL Bergamo. Ci vogliono più controlli e prevenzione. Era altruista di natura, dice invece chi ha conosciuto Mustafa Ladid, che era originario del Marocco, giocava a calcio nella squadra MyBG Muslim Young Generation e si era sposato da poco.
Domenica e lunedì si vota in 93 comuni lombardi, due i capoluoghi di provincia, entrambi amministrati dal centro-sinistra, Lecco e Mantova. In molti comuni la destra arriva divisa tra spaccature nella Lega, candidati civici usciti dagli schieramenti tradizionali e in qualche caso, come vigevano, la novità a destra di tutti è l'ex generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale. Sentiamo Alessandro Braga.
L'obiettivo ufficiale dichiarato è quello di strappare due capoluoghi di provincia al centro-sinistra, invertendo il trend che vuole in Lombardia un predominio di PD alleati nei grandi centri e confermare più amministrazioni possibili nei piccoli comuni, magari aumentarle, per rinsaldare una base elettorale necessaria al centro-destra per continuare a governare a livello regionale. Quello più importante, non ufficiale o non dichiarato, è una resa dei conti tra partiti alleati per pesarsi e pesare sulle future scelte, le comunali di Milano del prossimo anno e quelle regionali dell'anno successivo. Se per Fratelli d'Italia i risultati del prossimo fine settimana, non solo in Lombardia, sono una specie di elezioni di midterm, in cui Meloni spera di non vedersi ridimensionato ulteriormente dopo la batosta referendaria, in terra lombarda la competizione in particolare con la Lega, in chiave futura. Se i meloniani dovessero confermarsi il partito più grosso della coalizione, difficilmente i salviniani potranno insistere nella scelta del successore di Attilio Fontana, dopo che hanno strappato la candidatura di Alberto Stefani in Veneto negli scorsi mesi. C'è poi Forza Italia, in competizione costante con la Lega, e che al Pirellone ha quasi raddoppiato i consiglieri e da tempo lascia intendere, pur non facendo richieste ufficiali, che vorrebbe una maggiore rappresentanza a Palazzo Lombardia. Ma la tornata elettorale porta anche a situazioni di rottura, con diversi comuni in cui gli alleati si presentano divisi. E per la prima volta ci sarà anche Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, alla prima prova elettorale e pronto a pesarsi nelle urne.
A Milano 160 famiglie rischiano di doversi trasferire dalle case popolari di via Lulli e via Porpora in zona Loreto, di proprietà dell'ALER, un trasloco forzato dovuto a interventi di manutenzione ed efficientamento energetico dei palazzi, per cui l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale, che fa capo a Regione Lombardia, intende utilizzare i fondi europei del piano Repower EU. Gli inquilini temono che una volta allontanati dalle case in cui vivono da decenni gli sarà impedito di tornarci. Sentiamo una delle inquiline storiche del quartiere.
Io sono un'inquilina storica, nel senso che vivo nel quartiere da 42 anni. Siamo stati oggetto di un degrado, lo sfacelo che è possibile notare. Quindi è vero che queste case vanno ristrutturate. Noi ci chiediamo, allora, se sono soldi che sono stanziati per l'efficientamento energetico e quindi pannelli solari, cappotto, infissi e tutto quanto, questi lavori si possono fare con gli inquilini all'interno. Sono stati fatti tanti lavori su Milano del 110 col bonus 110%, tutti per l'efficientamento energetico. Non vediamo perché noi dobbiamo uscire, dobbiamo lasciare le nostre case. Il problema è che il tessuto sociale che c'è nel quartiere è fatto di una popolazione anziana, di persone fragili che non vogliono lasciare. Si tratta di capire questo tipo di lavori che lavori sono, perché se sono solo ed esclusivamente di efficientamento energetico non c'è bisogno, voglio dire, come sono stati fatti tutti gli altri lavori saranno fatti anche nel nostro quartiere. A noi è tutto ventilato, noi come inquilini non abbiamo mai avuto un'informativa da parte di ALER. Quindi chiediamo fortemente che ci sia un tavolo unico tra municipio, ALER, regione, noi inquilini, sindacati.
E gli inquilini questa sera presenteranno una petizione durante il Consiglio Comunale. Ci saranno anche associazioni che da tempo denunciano i problemi del quartiere. Gianfranco Candida fa parte dell'associazione Mutuo Soccorso Milano.
Gli inquilini hanno lanciato una petizione per rimanere dove sono, perché i lavori di riqualificazione energetica in realtà si potrebbero fare con gli inquilini all'interno. Stiamo parlando di fare i cappotti, cambiare gli infissi. Poi ALER dice, ma mentre facciamo questa riqualificazione energetica facciamo anche una riqualificazione sulle strutture, ed è per questo che ALER dice vi dovete spostare. Inoltre nel quartiere ci sono tantissime case sfitte, c'è un civico dove su un centinaio di appartamenti appartamenti ce ne sono un'ottantina occupati. Allora gli abitanti dicono: ma perché non ripartiamo da quello che è vuoto e dopo la ristrutturazione muoviamo gli abitanti all'interno del quartiere? Inizialmente si parlava della zona di Città Studi, che è molto vicina al quartiere, proprio perché è composto di una popolazione molto anziana, molto fragili, e anche per una continuità scolastica per i bambini. E poi adesso mano a mano ci stiamo allontanando. Poi si parlava della zona di Viale Romagna vicino all'Aler, poi della zona di Calvairate ancora più là, perché in realtà poi appartamenti pronti Aler non ne ha a sufficienza.
Oggi pomeriggio alle 16:30 nell'auditorium di Radio Popolare sarà presentato il rapporto 2026 sulla situazione globale dei diritti umani di Amnesty International. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
C'è una presentazione molto importante del rapporto di Amnesty International sui diritti umani nel mondo. È importante perché la facciamo all'interno dell'auditorium di Radio Popolare e io sono particolarmente contento di poter discutere e dialogare con le giornaliste della radio su come vanno le cose nel mondo dal punto di vista dei diritti umani. L'appuntamento è quindi alle 16:30 presso l'auditorium della radio. Vi aspetto numerose e numerosi.
È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni. La prossima, questa sera alle 19:45.